Eccoci qua a TMV Radio, Francesco benvenuti, Niccolò Ceccarini, ma soprattutto il nostro prossimo ospite che è Ezio Sella. Ciao mister, ben ritrovato.
Ciao, ciao mister. Ciao anche a voi, grazie.
Mister, innanzitutto vorrei aprire con te il capitolo su questo, direi, positivo momento della Roma. I risultati, una striscia di risultati positivi in campionato, il consolidamento del quinto posto, c'è chi addirittura inizia a guardare anche i 5 punti di ritardo dal quarto posto, cioè dalla Juventus. Il fatto che comunque, e prendo come spunto anche l'ultimo gol segnato dalla Roma, quello per battere la Samp, si inizia a intravedere anche della qualità nel gioco della Roma, che insieme ai risultati era l'aspetto che aveva lasciato un po' più di perplessità, no? In questo primo anno di Mourinho. Condividi, mister, tutta questa serie di elementi incoraggianti, insomma.
Allora, diciamo, partiamo dalla continuità. Sicuramente la Roma adesso sta trovando una certa continuità e soprattutto sta trovando una certa solidità difensiva. Cioè, la Roma in questo ultimo mese ha dimostrato di aver trovato una quadratura, una solidità difensiva importante, e si sono anche visti, come giustamente dicevi tu, dei miglioramenti sul piano offensivo, cioè dove la Roma riesce adesso a elaborare delle azioni offensive abbastanza efficaci, e quindi diciamo che in questo momento la Roma ha la possibilità di poter insidiare il quarto posto, perché 5 punti non sono molti. È chiaro che il campionato ancora mancano 7 partite,
sì, sì.
E la Roma, considerando il calendario, dico, domenica con la Salernitana, diciamo che è una partita abbastanza agevole, nel senso che la Roma parte sicuramente strafavorita, quindi è una partita che la Roma può far sua, no? Però dopo ci sono delle partite dove, secondo me, è lì dove si gioca una buona fetta di punti per poter insidiare la Juve al quarto posto. Parlo di Napoli, parlo di Inter, ma poi ho visto che c'è Fiorentina, sì, Torino, Bologna, quindi ci sono delle squadre insidiose. Però la Roma, ripeto, ha trovato soprattutto in questo momento una solidità difensiva, e questo fa ben sperare, perché ultimamente ha preso pochissimi gol, cosa che in passato invece non avveniva.
Mister, questa è anche la vigilia della gara d'andata dei quarti di Conference League con il Bodo Glimt, una trasferta che riporta in auge una sconfitta pesantissima che, da un punto di vista proprio anche di momento, sembra appartenente ad un'era geologica fa non a questa stessa stagione. Questo per dar l'idea anche dei passi in avanti comunque della Roma, che ti chiedo, deve porsi non so se con l'obbligo, però con l'obiettivo fortemente dichiarato di provare a vincerla questa competizione?
Ma sicuramente sì, la Roma, ripeto, in questo momento ha trovato questo standard di rendimento che può aspirare a vincere la Conference League. Però adesso comincia ad avere il primo ostacolo, che non è per niente facile, a prescindere da quello che è stato in passato contro questa squadra, perché vai ad incontrare una squadra che ha dimostrato di essere una squadra molto organizzata, forte fisicamente, aggressiva, quindi è un ostacolo importante da superare ed è difficile. Però credo che la Roma non è quella che abbiamo visto dei 6 gol presi. Quindi sicuramente sarà una partita diversa, dove la Roma credo che abbia le qualità e le possibilità di poter superare questo primo turno.
Senti, invece voglio chiederti, mister, su Zaniolo, perché una riflessione va fatta su questo ragazzo che non sta trovando un'altra grande stagione come magari uno si aspettava. È chiaro che è reduce da questo doppio infortunio, perché insomma fare 2 volte il legamento crociato per un atleta non è certo la cosa buona, perché comunque poi devi recuperare e ogni volta è una risalita. Ma come ti stai spiegando, ecco, il momento di Zaniolo alla Roma? Cioè, a tuo avviso è un matrimonio che può andare ancora a lungo avanti? Davvero c'è feeling con Mourinho, oppure non c'è questo feeling?
Ma partiamo da un presupposto: Zaniolo è un calciatore che ha grandissime potenzialità e grandissime qualità, sia tecniche che fisiche. Come giustamente hai detto tu, lui ha subito degli infortuni importanti, e per recuperare da quegli infortuni ci vuole del tempo, soprattutto quando hai una struttura fisica abbastanza possente come ce l'ha Zaniolo. A volte quando uno subisce questi infortuni, addirittura lui due volte, ci vuole 7-8 mesi prima di recuperare una condizione fisica importante. Quindi credo che la Roma debba aspettare questo ragazzo, perché è un ragazzo che sono convinto che la prossima stagione, partendo, facendo la preparazione, facendo tutto un discorso diciamo logico sotto l'aspetto fisico, tecnico, tattico, e considerando che lui è guarito clinicamente, no? Perfettamente, io sono convinto che Zaniolo può ed è un valore aggiunto per questa Roma, sicuramente.
Mister, provando a anticipare un po' i tempi, pensando anche all'evoluzione della carriera di Zaniolo, credi che sarà necessario per lui, per la prossima squadra, che sia ancora la Roma, un'altra squadra, definirgli e cucirgli addosso definitivamente un ruolo, o questa sua capacità di adattarsi è comunque un valore aggiunto? Perché alcuni giocatori sono rimasti un po' schiacciati, no, da questa capacità di adattarsi senza però poi alla fine riuscire ad eccellere in nessun ruolo preciso.
Ma io, sai, credo che lui, se sta bene fisicamente, se non ha problemi fisici, se è al top della condizione, è un giocatore che può fare diversi ruoli e li può fare anche abbastanza bene, anche se credo che il suo ruolo naturale, dove lui si esprime al massimo, è quando gioca in mezzo al campo, cioè gioca dietro la punta, fa il trequartista. Lui lì, secondo me, può esprimersi al massimo delle sue potenzialità. Però credo che il problema di Zaniolo sia solo di condizione fisica. Se lui raggiunge una condizione fisica ottimale, dove non ha problemi, dove diciamo che i problemi che ha avuto gli ha passati, sono superati, sicuramente Zaniolo è un giocatore che può fare diversi ruoli e può fare la differenza.
Ecco, ti aspettavi invece, cambiando settore della Roma, un Kumbulla in ripresa? Perché poi all'inizio della stagione era quasi fuori rosa, no? Non rientrava più nei piani del mister, di Mourinho. Invece oggi Kumbulla mi sembra, no, abbia ripreso un po' forza all'interno della Roma.
Ma guarda, io Kumbulla, quando è stato acquistato a Roma, ho detto la Roma ha fatto un buon acquisto, perché secondo me questo è un difensore che ha qualità, che ha potenzialità, che ha fisico. Quindi è un giocatore che forse inizialmente non aveva ancora assimilato bene quali erano le idee e che cosa voleva Mourinho da lui. E invece poi credo che abbia dimostrato anche di avere grande personalità, grande carattere, perché si è ripreso molto bene, con grande determinazione, è riuscito a riprendersi il suo posto e sta facendo valere e vedere quali sono le sue effettive qualità. E sono contento, perché questo secondo me è un difensore che ha ancora grandi margini di miglioramento.
Tra l'altro, mister, Kumbulla si inserisce, anche se ha un percorso, diciamo, a livello di Serie A diverso, in tutta quella serie di giocatori, diciamo così, under 21, che Mourinho ha dimostrato in una piazza complessa come Roma di non aver paura a lanciare dal primo minuto. Abbiamo visto spesso, soprattutto a centrocampo, giocatori come Bove, giocatori come Volpato, adesso è il momento di Zaleski. Anche questa è una scelta di rottura che sta portando risultati, ma ti chiedo se serve un allenatore con le spalle larghe di suo come Mourinho per riuscire a farla in Serie A e soprattutto a Roma.
Ma io penso proprio di sì. Mourinho sta dimostrando che lui non guarda in faccia nessuno, non guarda l'età, e quindi se ci sono dei giovani validi come ci sono nella Roma, lui li mette dentro, li fa giocare. Questo è un segnale positivo, no? Anche per i giovani che in questo momento non sono nella prima squadra, però la Roma come settore giovanile ha sempre avuto dei giovani interessanti, e quindi avere un allenatore che tiene d'occhio queste situazioni è importante, no? È importante, è uno stimolo anche per i ragazzi che sono dietro a questi tre o quattro ragazzi che già sono nel giro della prima squadra. Quindi credo che Mourinho abbia dimostrato questo, di non guardare in faccia a nessuno, e quindi a prescindere dall'età, se tu dimostri di essere all'altezza, non ha problemi a buttarti dentro.
Ecco, mister, secondo te alla Roma, Abraham l'abbiamo visto tutti, è un grande attaccante, quindi la Roma, se potrà, come io penso che farà, lo riscatterà, anche se c'è un controriscatto a favore del Chelsea. Vedremo quello che accadrà in virtù anche della nuova situazione che si è venuta a creare in casa Blues, no? Con Abramovic che deve vendere il club. Ma serve affiancargli un altro tipo di attaccante, cioè un altro attaccante che possa, non dico garantire gli stessi gol, ma quantomeno possa avere un rendimento che quando lui non ha la giornata giusta possa compensarla, ecco. Oppure va bene così l'attacco della Roma in previsione futura?
Ma è chiaro che un altro attaccante sicuramente la Roma dovrà acquistarlo, anche perché forse si aspettava un qualcosa di più dall'attaccante del Genoa,
Shomurodov,
quindi si aspettava forse qualcosa di più lì. Quindi credo che sicuramente un altro attaccante la Roma lo cercherà per il mercato estivo. Però ripeto, anche lo stesso Abraham secondo me è un giocatore che sta facendo benissimo, non è facile fare bene come sta facendo questo ragazzo il primo anno in Italia per uno straniero. Quindi ha dimostrato di avere grandi potenzialità e io aggiungo che ancora ha grandi margini di miglioramento. È chiaro che dipende anche dal tipo di sistema di gioco che tu vuoi adottare, però ci aspettiamo qualcosa in più da parte degli attaccanti esterni, se la Roma gioca con i tre davanti, oppure del trequartista e del secondo attaccante, dei due trequartisti, cioè servono i gol anche di questa gente qui. Per esempio Mkhitaryan sta dimostrando di essere un grandissimo giocatore, no? Quest'anno sta facendo, sì. Anche l'anno scorso ha fatto bene, quest'anno ha avuto un periodo di flessione, poi adesso li sta facendo grandi cose, lo stesso Pellegrini, ecco,
sì.
Questi sono secondo me i giocatori che devono affiancare Abraham e fare qualche gol in più.
Non c'è dubbio, mister, pensando a proposito a esterni che devono segnare, ritieni che questa estate rappresenti un po' anche e soprattutto per motivi anagrafici, ma penso anche da un punto di vista tecnico, il momento in cui Berardi debba in un certo senso fare il salto di qualità, perché comunque 28 anni, è un ragazzo che forse anche per fare l'ultimo grande step qualitativo della sua carriera, con tutto il rispetto per quanto fatto dal Sassuolo, ha anche bisogno di orizzonti diversi, ambizioni diverse, forse anche compagni con una storia diversa?
Ma alla Berardi stiamo parlando di un talento, no? Il problema che se ne è parlato di questo ragazzo è la continuità, cosa che forse quest'anno ha cominciato a trovare, comincia ad avere un'età in cui sei al massimo della tua diciamo così esplosione, no? Sia mentale, fisica, tecnica, quindi io credo che sia pronto per andare in un grande club e dimostrare il suo valore, quindi credo che lui se il prossimo anno verrà acquistato da una società importante sicuramente potrà ancora fare quello step di cui parliamo per arrivare ad essere un top player, perché ora è un grande giocatore, però per essere un top player manca ancora quello step dove tu devi dimostrare in una grande piazza di fare la differenza e di avere grande personalità.
È una piazza ideale per lui, secondo me potrebbe essere anche come il ruolo che adesso deve essere ricoperto, il Milan, che tra l'altro mi dà il gancio per chiederti, che forse ha perso una grande occasione, no? Lunedì sera contro il Bologna aveva la possibilità di allungare e invece è arrivato un pareggio. Questione di braccino o questione, voglio dire, di sfortuna?
Ma non è, secondo me il Milan ha fatto una buona partita, ha avuto pochissime occasioni, non è che ha avuto grandi occasioni, però devo mettere in risalto la grande prestazione del Bologna. Cioè il Bologna ha giocato una partita perfetta sotto ogni aspetto, soprattutto sull'aspetto tattico, quindi ha concesso pochissimo e quindi il Milan ha trovato delle difficoltà, però credo che il Milan, a prescindere da questo passo falso in casa, penso che sia una delle candidate sicuramente a vincere questo scudetto.
Mister, questo ritmo così lento, per non dire immobile, della zona retrocessione ti porta a pensare che nonostante la sconfitta col Verona, quel minimo di ritmo, di continuità ritrovato dal Genoa possa portare in queste ultime 7 giornate, poi nella zona calda ci sono un po' di recuperi da ancora disputare, ecco, può portare ad oggi il Genoa ad essere considerata la squadra che quantomeno da un punto di vista di momento specifico della stagione può avere qualche carta da utilizzare in più rispetto al Venezia e al Cagliari?
Ma io credo che il Genoa, con l'avvento di questo allenatore, che reputo un allenatore molto bravo, perché è riuscito a infondere alla squadra le sue idee, è migliorata tatticamente, è migliorata sul piano dell'aggressività, della determinazione. Io credo che il Genoa abbia tutte le carte in regola per poter arrivare alla salvezza, anche perché, ripeto, è un gruppo dove non ci sono grandi distanze di punti, quindi io credo che fino alla fine se la giocheranno un po' tutti. Però il Genoa secondo me ha dimostrato di essere una squadra molto, molto solida, aggressiva, forse fa un po' fatica ancora in zona gol, però ripeto, con l'avvento di questo allenatore sicuramente ha cambiato mentalità dei giocatori, e questo potrebbe essere a vantaggio.
Mister, un'ultima considerazione per quanto mi riguarda sulla Fiorentina, che domenica affronta il Napoli. È una Fiorentina che comunque, nonostante Vlahovic, ha ugualmente tenuto la stessa media punti, anche se chiaramente là davanti fanno molta più fatica a segnare. Te l'aspettavi? E soprattutto, cioè, questo forse è anche il merito del lavoro di Italiano, no?
No, sicuramente, principalmente è merito del lavoro dell'allenatore di Italiano, perché sta facendo molto bene. La Fiorentina è una squadra che sa quello che vuole, come interpretare le partite, ha un gioco, ha un'idea di gioco, e questo è dato dall'intelligenza, dalle qualità, dalla competenza del proprio allenatore. È chiaro, Vlahovic era un valore aggiunto, Vlahovic era il terminale importante, era quello che finalizzava tutto quello che creava la squadra. Ora Piontek ancora è un giocatore principalmente d'area di rigore, mentre Vlahovic era un giocatore che oltre al gol però faceva giocare bene anche la squadra, perché collaborava molto con la squadra, era sempre a disposizione, quindi sono due giocatori con caratteristiche diverse, anche se Vlahovic stiamo parlando di un giocatore superiore sotto ogni aspetto rispetto a Piontek.
Mister, in chiusura, è una fase questa per il calcio italiano dopo, insomma, il fallimento di Qatar 2022, di grandi riflessioni, di grandi domande, però io da allenatore vorrei chiederti se sei anche te perplesso su questa curiosa strada che si sta prendendo un po' nel creare una sorta di polarizzazione, per cui sembra che il calcio italiano debba prendere posizione in questo continuo dibattito tra chi punta più sulle prestazioni, sul gioco, o chi invece è più pragmatico, più cinico, come se entrambe le strade non avessero diritto di cittadinanza. E te lo chiedo alla luce anche, ad esempio, di quanto si è visto ieri tra Manchester City e Atletico Madrid, due squadre con filosofie diverse, ma mi sembra con entrambe in grado di avere un diritto di cittadinanza, no? Nell'essere tra le prime 8 d'Europa.
Sì, ma sai, il discorso del calcio in Italia, cioè, noi dobbiamo un pochino smetterla di scimmiottare un po' quello che viene fatto da altre parti. Noi abbiamo il nostro calcio, abbiamo la nostra mentalità, e credo che per fare un salto di qualità sia importante iniziare soprattutto dai settori giovanili, perché credo che in Italia ci sono tanti giovani interessanti italiani. E questo secondo me è importante per un futuro, è importante per cercare di cominciare a creare anche giocatori che poi possano esprimersi a livelli importanti e arrivare in nazionale. Però è chiaro che se poi abbiamo i giovani e non li facciamo giocare, oppure faccio un esempio, ci sono le squadre, se tu vai a vedere i settori giovanili, le squadre di primavera sono l'80% composte da stranieri che non mi sembrano giocatori che rispetto a qualche italiano così superiori. Quindi noi dobbiamo cercare un attimino di tornare a lavorare bene nei settori giovanili, soprattutto con giocatori italiani, per poter poi produrre dei giocatori che potenzialmente in futuro possono essere dei nazionali.
Mister, grazie mille, è sempre un piacere, alla prossima.
Ciao mister.
Alla prossima.
Ciao, ciao,
ciao, ciao, ciao.